Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al vomito, attenendosi alla tradizione degli antichi. E tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le ablusioni, conservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti di rame. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, Gesù diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: prostituzione, furti, omicidi, adulterio, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Parola del Signore.
Questo è uno dei brani della scrittura del Vangelo che ci sembrano più difficili, no, per noi, perché c'è tutta una buona parte di quanto si è trattato in questo brano che sembra non riguardarci. Mi riferisco a tutto quel genere di cose che questi farisei rimproverano ai discepoli di Gesù perché non le mettono in pratica, no? L'Evangelista Marco, anche con un po' di sarcasmo, le elenca. Dice: perché questi farisei sono abituati a osservare tutti questi precetti di uomini, come lavarsi fino al gomito, lavatura di bicchieri quando vanno al mercato, insomma fanno tutte queste cose dimenticando forse qualcosa di più importante. Questo noi lo prendiamo subito al volo e diciamo: bene, la nostra legge è una legge di libertà, noi siamo liberi da tutte queste cose, dunque ci sentiamo un gradino più sopra rispetto a questi uomini che millantano il loro rapporto col Signore grazie alle pratiche. Ma dov'è il problema? Perché se non fosse un problema, se la legge era già messa da parte, se tutto quello che riguarda la devozione dei farisei fosse ormai inutile, l'Evangelista Marco non l'avrebbe raccontato, ma la Chiesa soprattutto non ce lo rimetterebbe davanti nella liturgia, dando per scontato che questa serie di cose ormai non ci riguarda più. Difatti anche per noi è abbastanza lontano. Qual è allora il motivo di questa esposizione? Perché l'Evangelista Marco usa questa logica? Perché a noi interessa sapere queste cose? Beh, direi che la chiave per comprendere quanto è detto è quello che dice Gesù alla fine, citando Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti degli uomini, trascurando il comandamento di Dio. Qual è il comandamento di Dio? Perché questa difficoltà dei farisei fa da sfondo a un problema grosso per loro e per noi. Qual è il comandamento di Dio? Questa domanda rivolta a un passante, a uno che viene a confessarsi una volta all'anno, a uno che non pratica, crede, ma voi, come dite voi, sono credente ma non praticante, ho fame, non mangio, una cosa del genere. Allora, questo sarebbe un problema, risponderebbe così il passante, no? Di fronte a questa, qual è il comandamento di Dio? Che direste voi? Quanti sono i comandamenti di Dio? Sono due, no? Non rubare e non uccidere, l'abbiamo detto tante volte. Ora, trascurare il comandamento di Dio significa non entrare nel cuore del comandamento di Dio. I comandamenti di Dio fanno da corona ad un aspetto fondamentale e fondato, ad una logica sulla quale poggia tutta la nostra fede, tutta la esposizione dei misteri del Cristo, la sua morte e la sua resurrezione. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Ora guarda bene e rispondi sinceramente: ti è possibile penetrare immediatamente al cuore di questi due comandamenti? Pensa solo al primo, perché il secondo già una risposta ce l'ha, già la conosco. Come fai ad amare il prossimo come te stesso? Il prossimo sarebbe tua cognata, per dirla. Come si fa dopo tutto quello che ha fatto e ha detto contro me? Allora, pensa al primo comandamento: amerai il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Tu sai come si fa ad amare il Signore tuo in questo modo? Non lo sai, perché tu dici una cosa mentale, dici: ma io lo amo e basta. Lo amo nel senso, io quando penso a Dio, che tra parentesi non conosco, sento di amarlo, cioè sento dentro di me una congerie di sentimenti, di affetti, di affetti naturalmente, tutti verso il Signore, che lo celebrano, lo lodano, lo magnificano, ma questo poi si traduce in una logica comprensibile, che il primo che arriva la vede e dice: guarda questo come ama il Signore, guarda questa come veramente mette in pratica le opere di Dio. Dimmelo un po'. No, perché con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze non funziona. Con la mente sì, perché a dire ti amo ci vuole poco, un attimo, io ti amo, lo dice anche il ragazzo, la sua ragazza, glielo scrive in tutte le parti, lo scrive sui muri, no? Io ti amerò per sempre, tutte queste cose qui. Sapete però che quando ripassano un anno dopo davanti alla parete dove c'è scritto, già non esiste più, già è cancellato, c'è scritto un altro, non esiste più. Ecco, allora, ti amo con la mente, ti amo con il cuore, e meglio ancora con il cuore, figuriamoci, il cuore nostro è una stazione termine dove passano treni che vanno da tutte le parti, da tutte le parti. Qualche volta, mi è capitato, noi andiamo pure su più linee, più persone, allo stesso modo però, capite? Quindi neanche di quello, ma con tutte le forze. Con tutte le forze, dimmi un po', com'è che tu ami Dio con tutte le forze? Allora, secondo te, varrà la pena entrare nel cuore di questo comandamento e vedere se per caso amare Dio in questo modo non illumini tutta una serie di atteggiamenti che sono non necessari, ma che sono utili per esprimere, per dialogare, per manifestare questo amore che dici di provare verso il Signore? Facciamo un esempio: se tu ami una persona, ti rendi conto, se ami veramente, terrai conto di molte cose che la riguardano, starai attento anche alle minime cose. E uno che dall'esterno ti vedesse preparare il piatto in un certo modo, il bicchiere, ti direbbe: ma che stai facendo? Ma perché non basta una cosa qualsiasi? Tu diresti: no, perché questo è per quella persona. Staresti attento a fare alle minime, minuziose, alle cose minuziose che l'hanno in me. Allora guarda un po', ricorda un po' questa legge fatta di molti precetti alla luce di questa realtà, alla luce di questo amore. Uno che voglia amare il Signore non approfitterà in tutti i modi e in tutte le direzioni. Dimmi un po', ma tu non deroghi un po' troppo il tuo amore nei confronti di Dio? Non decidi che le preghiere le dici un'altra volta, che stavolta non te la senti, che in chiesa ci vai quando te la senti, che questa cosa adesso non la puoi fare, la farai un altro giorno? Non crei troppe distanze, non diluisci troppo questo rapporto e questa relazione con Dio? Allora, questo è il quadro dentro il quale ci troviamo. I farisei osservano queste cose per mostrare il loro amore e la loro devozione verso Dio, ma i discepoli di Gesù invece sembra che non lo facciano. Gli uni se la prendono con gli altri. Noi abbiamo già dimostrato che le cose che fanno gli ebrei, questi farisei, non sono campate in aria. Dov'è allora il problema? Quello vero. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Mi onora con le labbra vuol dire che questo popolo è capace di dire molte preghiere, di allungare tutte le ore di adorazione e le riempie, sapete, no? Le nostre ore di adorazione al Santissimo Sacramento non sono mai in silenzio, sono sempre per i rosari, di canti, di intercessioni, per questo, per quell'altro, e tante cose. Mi onora con le labbra, ma il cuore, cioè la capacità di incontrarmi, di osservare le mie orme dentro la storia degli uomini, là dove gli uomini trovano le loro difficoltà, questo popolo non riesce a farle. Allora dice Gesù: sapete da che cosa si vede questo? Bene, si vede da questo fatto qua. Voi siete convinti che quello che entra nell'uomo contamina l'uomo, ma voi vi accorgete che invece dal vostro cuore escono tante cose che non sono in relazione con Dio. E qualche volta lo dici pure: io prego, penso al Signore, però poi mi accorgo che faccio delle mormorazioni, che giudico, che calunnio, che faccio questo, quello e quell'altro. Dice addirittura Gesù che nel cuore dell'uomo ci sono prostituzioni. Sapete cosa dire prostituzione? Non quello che intendiamo tutti. Prostituzioni vuol dire: oggi mi fido di Dio, stasera mi fido di un altro. Adesso affido la mia vita al Signore, ma domani farò i miei giri perché per cadere agli piedi. Prostituirsi significa non avere un'adorazione autentica nei confronti del Signore, ma fidarsi di molte cose per non essere in difficoltà. Furti, omicidi, tu dirai: ma io quando mai uccido qualcuno, no? Omicidi, cioè la capacità di mettere davanti a Dio la vita del tuo fratello non come una possibilità di salvifica, una possibilità di grazia, ma la tua vita davanti a Dio, la vita del tuo fratello davanti a Dio come un luogo non di benedizione, un luogo di peccato, di giudizio, eccetera. Dal cuore dell'uomo escono anche adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose vengono dal cuore dell'uomo e contaminano l'uomo. Allora, guarda bene, Gesù lo ha detto: io non sono venuto a mettere fuori la legge, ma a portarla a compimento. Se vuoi salvarti da questa difficoltà profonda che vivi, da questo sconcerto che vivi nella tua esistenza, che ti mette nelle condizioni di non parlare la lingua del regno, ma di giudicare costantemente tutti quelli che ti trovi davanti, allora guarda bene dentro il tuo cuore, perché il tuo cuore non è più tempio dello Spirito Santo, non è più il luogo dell'unica adorazione del Dio unico, del Dio vero, non è più il luogo dentro il quale tu nutri e maturi sentimenti di attenzione, di perdono e di misericordia nei confronti del tuo prossimo. Questa parola dice Giacomo l'Apostolo nella seconda lettura, religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo, cioè conservarsi puri non dai cibi, dalle bevande, non dalle cattive usanze, ma conservarsi puri, lontani dal modo di pensare di questo mondo, dalla logica di questo mondo, dalla logica che ti fa sempre passare solo le teste degli altri, che ti fa mettere in evidenza solo il peccato dell'altro e non ti fa intercedere a suffragio per il tuo prossimo. Sia lodato Gesù Cristo.